Cittadini della rete, bentornati a News of the Web. Io sono Filippo e questa è la vostra dose settimanale di notizie dal web. La prima notizia di oggi riguarda la versione gratuita di Display Widget, un plugin per WordPress installato in oltre 200.000 siti che contiene una backdoor. Per oltre 2 mesi e mezzo, questo tool ha contenuto varie backdoor diverse nell'arco del tempo che permettevano la creazione, ad esempio, di pagine di spam sul proprio sito a completa insaputa dei gestori dei relativi siti. Per quale motivo? Semplicemente perché le pagine non venivano mostrate se l'utente era loggato, per cui non venivano mostrate né nella parte di admin né nel front-end se l'utente era un utente loggato, come capita spesso a chi gestisce un sito con WordPress. Il problema è nato subito dopo che la sviluppatrice originale ha venduto la versione gratuita del plugin per potersi focalizzare sullo sviluppo della versione a pagamento. Poco dopo è apparsa nel repository di WordPress una versione contenente una prima backdoor e dopo un lungo tira e molla tra lo nuovo sviluppatore e il team di volontari che si occupa di moderare l'archivio di WordPress, il plugin è stato definitivamente rimosso e sostituito da una versione pulita dallo stesso team di WordPress che praticamente ha preso possesso di questo plugin. Su bleepingcomputer.com potete trovare tutti i dettagli su questa diatriba. Quello che mi spaventa maggiormente di questa situazione è che ci sono molti altri plugin che sono cosiddetti abbandonati, cioè che non vengono aggiornati da 1 o 2 anni, ma che hanno molte installazioni che vengono acquistati da aziende che hanno dei fini più o meno chiari. Ma non solo vengono acquistati, vengono anche acquistati, rivenduti, possibilmente sotto NDA, cioè accordi di riservatezza, per cui ci sono molte problematiche se gestite un sito e avete dei plugin che un po' che non vengono aggiornati, perché c'è questo rischio. Quello che io suggerisco di fare è di seguire le news in merito ai tool, agli strumenti, ai plugin che utilizzate sul vostro sito e se, nel caso in cui aveste installato Display Widget, aggiornatelo all'ultima versione proprio per evitare di avere sul vostro sito una versione che contiene una o più backdoor. Oltre a quello vi suggerisco di controllare la Search Console di Google e per eventuali pagine sospette e chiedere immediatamente la rimozione dall'indice delle stesse. Seconda notizia, sempre nell'ambito del rischio di sicurezza, degli hacker sono riusciti a nascondere nel tool di CCCleaner, famoso tool di gestione e ottimizzazione di Windows, un malware. Il 13 settembre scorso la Cisco Talos, un'agenzia di sicurezza, ha riscontrato che nella versione 5.33 era contenuto un malware. Di per sé questo software non faceva molto di male, ma permetteva a chi lo aveva creato di poter accedere al computer infettato e fargli fare qualcosa di brutto, come ad esempio spiare l'utente, ad esempio installando uno spyware, o carpigli ovviamente informazioni confidenziali come numero di carta di credito, conti correnti, dati sanitari, eccetera, o come se installasse un ransomware, criptare i contenuti e richiedere un riscatto per liberarli. Il problema chiave è che questo hack non è avvenuto tramite la distribuzione, come viene di solito, della CCCleaner su un sito di terze parti, è avvenuto tramite i server dell'azienda che realizza CCCleaner. Sono entrati in un server, lo hanno manipolato per distribuire una versione hackata, una versione modificata del software. E questo è un problema per quale motivo? Perché ogni settimana CCCleaner viene installato da 5 milioni di utenti. Questo significa che nel periodo tra cui è stata messa fuori la versione backup, mettiamola così, e nel momento in cui si sono accorti, milioni di PC potrebbero essere stati infettati da questo virus. Anche se la società che sviluppa CCCleaner dichiara di aver disinnescato la bomba prima dell'esplosione, non è detto che i PC che hanno eseguito la versione violata non siano già stati attaccati o abbiano contratto altre infezioni. Per questo motivo, se usi questo tool sulla tua macchina, sulle tue macchine soprattutto aziendali, la prima cosa che devi fare è installare l'ultima versione ed effettuare uno scan completo del sistema operativo con un buon antivirus, perché altrimenti c'è il rischio che magari sono entrati, anche se applichi una patch con la nuova versione, il rischio di aver raccolto altre infezioni, di aver visto installare a tua insaputa dei malware può essere presente, per cui è meglio andare con i piedi di piombo. Altra notizia molto interessante relativa a Google, in questo caso, che in India ha lanciato una app per i pagamenti mobile. Si chiama Tez, che in hindi significa veloce, e permetterà a 300 milioni di utenti indiani di scambiare denaro senza dover gestire un wallet digitale o possedere una carta di credito. Tenete presente che in India solo il 2% delle persone possiede una carta di credito rispetto al 53% che dispone di un conto corrente bancario. Tez si interfaccerà direttamente con il sistema bancario indiano, permettendo un utilizzo completamente trasparente dei propri fondi. In pratica non sarà necessario dover creare un wallet a sé stante, caricarci i soldi per poi spenderli, ma verrà tutto fatto direttamente dal device, direttamente sul conto corrente. Inoltre ha una modalità chiamata cash che permette di effettuare dei pagamenti di prossimità senza doversi scambiare numeri di telefono o numeri di conto. Anche WhatsApp si sta preparando a lanciare la propria soluzione di pagamenti in India, anch'essa integrata con il sistema bancario. Per quale motivo? Perché l'India è al momento il mercato mobile più in forte crescita al mondo, per cui molte aziende, molte multinazionali si stanno focalizzando su quel mercato. In Cina invece troviamo WeChat che ha un market share del 37%, mentre in Italia siamo ancora fermi al palo con la maggior parte di queste tecnologie. L'importante però è restare aggiornati su queste evoluzioni in modo che non rimaniamo spiazzati quando inizieranno a diffondersi anche nel nostro paese, soprattutto grazie alla richiesta da parte del turismo estero. Io posso immaginare che con la prossima stagione turistica iniziano ad arrivare clienti dalla Cina che desiderano pagare tramite WeChat come sono abituati a fare nel mercato sotto casa, come succede quotidianamente. Continuando nella serie metà sicurezza, metà grandi aziende, Facebook ha deciso di andare giù con la mano pesante verso gli account fake. C'è stata notizia da poco tempo relativa ai $100,000 spesi da account fittizi legati alla Russia che promuovevano fake news durante la campagna elettorale americana, e Facebook per questo ha deciso di intervenire pesantemente. Tra gli interventi, oltre all'applicazione di algoritmi di machine learning per limitare lo spam, troviamo anche un'altra cosa che secondo me è fondamentale da tenere conto per chi ha un'attività, un business o una pagina fan, cioè il blocco di pagine che il blocco delle pagine per quanto riguarda l'advertising nel momento in cui viene scoperto che hanno condiviso più volte delle storie che poi sono state dimostrate essere false. Allora, se avete una pagina fan, dovete stare attenti a ciò che condividete. Alle volte capita, no? Arriva una notizia che sembra troppo succulenta, una di quelle che ti fanno sicuramente raccogliere un sacco di like, un sacco di share, un sacco di traffico, anche organico, virale, sulla propria pagina. Però prima di condividerla, forse è il caso di valutare e magari evitare di condividere la notizia senza aver neanche letto l'articolo originale, come io vedo fare continuamente. Statistiche interne nostre dimostrano che cosa? Che la gente è capace di mettere un like, che tecnicamente è una condivisione, perché nel momento in cui un utente mette like su un post, questo viene mostrato maggiormente nel feed di quell'utente verso i suoi contatti, per cui è praticamente un supportare. Ecco, noi vediamo che c'è un maggior numero di like sul post di quanti ci sono i click verso la pagina di destinazione, e questo ovviamente fa capire che la gente mette like, condivide, senza leggere l'articolo in sé. Il problema è che ci rischiamo grosso su notizie troppo belle o troppo, no, che creano dissapore, cioè che vengono condivise molto di più rispetto a quelle positive. Se veniamo flaggati per aver condiviso una fake news, rischiamo di essere bannati da Facebook Ads, e se una buona parte o magari tutto il nostro business dipende dal traffico generato tramite Facebook Ads, rischiamo di dover chiudere, come è successo in passato con AdSense, a tutti quelli che avevano il sito supportato nel 90% da introiti AdSense, che da un giorno all'altro per attività grigia si sono trovati bannati dalla piattaforma e hanno perso praticamente tutto. Per cui, prima di condividere una storia troppo bella per essere vera, quello che io suggerisco di fare è verificare la validità sia della fonte che della storia. Bisogna anche stare molto attenti a postare link a siti dove vengono smontate le bufale, perché abbiamo visto dei casi in cui persino questi siti vengono taggati dall'intelligenza artificiale di Facebook come siti di bufale, di fake news, e questo ovviamente porta dei rischi. Sempre nell'ambito di Facebook vediamo come finalmente l'Ads Manager e il Power Editor, i due tool che vengono principalmente utilizzati per gestire l'advertising su Facebook, diventeranno un unico strumento. Facebook infatti ha annunciato che entro breve gli advertiser troveranno una nuova versione dell'Ads Manager dove prima trovavano i due tool. Agli inizi il Power Editor era uno strumento completamente diverso, che tra le altre cose richiedeva l'uso esclusivo di Google Chrome, per chi se lo ricorda. Negli ultimi 2 anni invece questo tool si è evoluto e è diventato sempre più simile all'Ads Manager. Tra le modifiche che troviamo, ad esempio, la possibilità di creare delle campagne sia con la procedura guidata che con la creazione veloce tipica del Power Editor, così come la possibilità di salvare quello su cui stiamo lavorando come bozza senza dover creare una campagna e poi salvarla, fermarla come succedeva prima. Infine ci sarà un'unica fonte dove poter accedere ai report, anche perché alle volte capitava che l'Ads Manager e il Power Editor avevano dati differenti, discordanti sui risultati, per cui diventava molto più complicato anche gestire i clienti e i report con i clienti. In pratica avremo più funzionalità in un'unica interfaccia e meno confusione per poter gestire il nostro advertising. Unica nota dolente, i puristi del Power Editor non avranno più una scusa per litigare con gli amanti dell'Ads Manager. Passiamo a notizie sempre nell'ambito dei social media con un esperimento di HubSpot che ci spiega quanto spesso dovremmo pubblicare sui social media. Daria Marmer di HubSpot ha condotto un'analisi sui clienti della piattaforma per un totale di oltre 10.000 account per ogni social network e i risultati sono molto interessanti. Su Twitter, siccome è un social network temporale, più pubblichi meglio è. Mentre su LinkedIn si suggerisce dai 2 ai 5 post a settimana, perché superata questa frequenza il ritorno sull'investimento peggiora, si dimezza la quantità di click che si riescono a generare in media per ogni singolo post. E lo stesso vale su Facebook, anche se in questo caso dipende molto dal livello di engagement che si ottiene. Più engagement si ottiene con ogni singolo post, più è probabile che Facebook promuova i nostri post a un audience maggiore rispetto a post che ottengono meno engagement. Per cui in quel caso potrebbe essere interessante aumentare la frequenza. Sul blog di HubSpot potete trovare un'analisi più approfondita di questi e molti altri dati interessanti. E per concludere, un'app che permette di pagare qualcuno per fare la fila al posto nostro. Una startup chiamata IQ di Singapore, che ha attualmente all'interno del suo team 10 professionisti della fila, soprattutto studenti, che vengono pagati da 15 euro all'ora per fare la fila al posto tuo, con possibilità di avere degli sconti quantità. Ogni 15 minuti queste persone fanno dei video live e scattano delle foto come prova che sono in fila per conto vostro. Quella che sembra un'app inutile sfrutta invece una potente leva persuasiva, quella della FOMO, Fear of Missing Out, tanto temuta dai millennial. Un esempio tipico: tra qualche mese apriranno le vendite dell'iPhone X, anzi le prevendite dell'iPhone X, dell'iPhone X, e quello è sicuramente un caso in cui potrebbe essere utilizzata questa app. Tenete presente che l'app nasce a Singapore, per cui è molto più nella mentalità del mondo asiatico rispetto all'occidentale. Un'altra app simile si chiama Circus, che in questo caso però ti paga per partecipare a degli eventi locali. Il processo più o meno è lo stesso: ti iscrivi alla piattaforma, ti inviano un invito a un evento locale, tu ci vai, tramite geolocalizzazione e foto confermi di essere presente, dopo aver fatto la conferma e sei stato lì X minuti in funzione di quello che è il progetto per cui ti hanno assunto, te ne puoi andare. È un'app molto utile per agenzie di PR e organizzatori di eventi che non vogliono fare una figuraccia con il cliente e trovarsi l'evento completamente vuoto. Se cercate un'idea per una nuova app, studiate la punta della piramide dei bisogni di Maslow, è da lì che vengono la maggior parte delle nuove soluzioni per vecchi problemi. Bene, con questo si conclude la puntata di oggi. Se ti è piaciuto questo video, se ti piace quello che faccio, condividilo con i tuoi colleghi. Se è la prima volta che partecipi allo show, iscriviti a questo canale per non perdere le prossime puntate. Detto ciò, io sono Filippo Toso e questo è News of the Web. Ti auguro una buona giornata e buon lavoro.